Un saluto specialissimo, sereno disteso a tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, io lo ritrovo dopo tanti anni qui davanti e nella mia mente affiorano un sacco di ricordi, perché lui, devo dire, insieme al grandissimo papà Vittorio è stato il cuore pulsante di una delle manifestazioni musicali più amate dagli italiani, televisive, musicali, musical televisiva, e sto parlando del Festival Bar. Ma lui è anche produttore, oltre che conduttore, un passato radiofonico. Poi parleremo anche della spiritualità, che è un altro argomento che gli sta molto a cuore. Sto parlando di Andrea Salvetti, che è qui di fronte a me. Ciao Andrea, veramente ben ritrovato.
Beh, ciao, ben ritrovato. Tu mi fai scendere la lacrima. Mi facevi facevamo le interviste negli anni 2000 e anche ricordo alcune con mio padre. È bellissimo ritrovarti.
Senti Andrea, 1964 nasceva il Festival Bar, questo programma, come ho ricordato, amatissimo dal pubblico, ma amatissimo anche da moltissimi artisti, perché io quando li intervisto, che è il mio lavoro tutti gli anni, loro lo ricordano sempre con grande affetto. Un cast poi sempre di prima grandezza ed internazionale. Quest'anno compirebbe 60 anni. Hanno provato in molti ad imitarlo, senza successo, delle bruttissime, pessime copie. Qual è secondo te veramente la forza ineguagliabile di Festival Bar, per cui è impossibile imitarlo, copiarne quel format?
Per me è non tenere conto dell'audience, non tenere conto di ciò che funziona, tenere conto di ciò che parla al tuo cuore. Cioè, fare una manifestazione, ma va dai conduttori agli artisti che chiami e anche le piazze che tocchi, no? Tu sai che siamo andati spesso a Verona, spessissimo a Rostica, Lignano, avevamo l'idea, c'erano altre piazze che si proponevano, ma lasciar parlare il cuore in quelle situazioni, anche quando ascoltavi un pezzo, anche un pezzo magari più leggerino come Tre Parole e cose così, però sentire che c'è qualcosa in più, forse questo è l'ingrediente che a volte manca. Io credo che molti, quando si approcciano all'organizzazione di un festival, fanno cosa? Fanno conto di quanta audience, cosa può portare quel cantante, e si dimenticano di ascoltare il loro cuore.
Tu capirai immediatamente di chi sto parlando, ma un noto editore italiano, so che qualche anno fa, di un grosso network, te la butto lì, ma ha intenzione di tenerlo ancora nel cassetto questo marchio, e tu gli hai detto no, grazie, lo tengo nel cassetto.
Sì, io ho sempre detto il Festival Bar eventualmente tornerà quando cambieranno le condizioni. Oggi nella conferenza qui al Vintage abbiamo spiegato meglio quali erano le condizioni che non andavano, perché c'era insomma tutta una serie di cose, l'avvento di internet, che comunque i talent e tutta una serie di cose che distraevano molto l'attenzione, ma soprattutto che avrebbero reso spurio il Festival Bar. Allora, meglio ricordarselo com'era nei tempi d'oro, oppure se si torna con una bomba e non con una cosa fatta perché bisogna guadagnare o fare, si fa solo col cuore.
Quindi tuo papà Vittorio Salvetti, grande maestro, era il cuore pulsante di Festival Bar, ma ricordo anche Azzurro, io ho proprio debuttato nel 91 a fare le prime interviste in Piazza dei Signori a Vicenza, e questo Festival Bar che poi tu hai co-condotto e anche poi prodotto, quanto hai assorbito davvero come una spugna da lui? Perché insomma tu eri abituato già da piccolo a vederlo lì dentro quello schermo che era la televisione.
Beh, ti racconto un aneddoto. Io quando ero piccolo, piccolissimo, e non capivo come mio padre potesse entrare nella televisione, cioè lo vedevo a casa magari insieme a mia mamma eccetera, e vedevo però che la televisione, insomma, lui dal vivo era più grande della televisione. Allora andavo al lato, ai tempi c'erano delle feritoie, dei buchi che facevano passare l'aria per il ventilatore, e cercavo di infilarmi nella televisione. Quindi questo è un ricordo che ho di quegli anni.
Lui, mi ricordo bene, mi raccontò che seguiva gli artisti anche già in fase di progettazione, fa, perché vedi, io me li vado a trovare Vasco Rossi quando è in studio di registrazione, vado a trovare Pino Daniele, cioè si coltivava davvero questi rapporti, queste amicizie in maniera speciale. Era un po' questo il segreto per cui Vasco, che non fa televisione, ancora tutt'oggi non va, veniva solo al Festival Bar.
È verissimo, lui e anch'io dopo, però lui aveva proprio questa cosa, sapeva che c'era Vasco o Zucchero che stavano registrando in quel determinato studio, si sentivano e andava a trovarlo, un pranzo, due ore nello studio, si faceva sentire lo stato di avanzamento lavori. Era un po' come se fosse lui a fare il produttore di quei dischi. Non era così, anzi, devo dire, la cosa bella e pulita del Festival Bar è che a volte nel mondo della musica molti pensano al business, quindi cercano di mettere le proprie canzoni o quelle della propria scuderia anche quando sono in qualche maniera coinvolti nell'organizzazione. Lui no, Lui ha sempre detto: io non faccio il produttore di dischi, ma li voglio vedere nascere.
Senti, una bella alchimia anche con i vari conduttori, da Fiorello, Amadeus, Alessia Marcuzzi. Mi ricordo anche i primi passi di una Federica Panicucci che faceva più backstage. Festival Bar, possiamo dire che in parte insomma ha spianato la strada anche a molti di questi conduttori televisivi. Chiaramente avevano già dei meriti, dei talenti propri, però è stato un bel faro per loro.
È stato un bel faro, era sicuramente un po' la prova del fuoco, no? Perché per esempio la Panicucci nasceva da altre esperienze, era prima una ragazza, diciamo, delle pubblicità, degli sponsor, poi ha fatto alcuni programmi, per esempio, se non ricordo male, Fuego, cose, la Marcuzzi sicuramente ha fatto su Fuego, non ricordo la Panicucci che altre cose, però erano programmi dove avevi un registro, una telecamera o due e delle situazioni, dei set. Nel Festival Bar non potevi sbagliare, c'erano dei momenti di buco che erano i momenti, diciamo, i blocchi pubblicitari, però avevi un pubblico vero davanti, avevi delle intemperie o del bel tempo che non potevi controllare, e su cosa potevi contare? Solo sulla tua professionalità. Quindi queste persone, quando salivano su quel palco, facevano spesso un salto professionale, non tanto e solo perché erano entrati in prima serata, ma proprio perché quell'esperienza cambiava le persone, le cambiava in genere in meglio, nel senso che proprio uscivano da lì forti e sicuri di quello che stavano facendo.
Quando sei stato costretto in parte, ma in parte l'hai deciso anche tu, di voltare pagina, quanto è stato doloroso farlo? Insomma, in quell'ambiente ci sei nato e poi ci sei anche cresciuto, e sono rimaste delle amicizie autentiche, oppure come molte volte succede in questo ambiente ci si dà la pacca sulla spalla e poi si tratta solo di lavoro?
No, ci sono rimaste delle amicizie autentiche, frequentazioni che non necessariamente sono assidue tutti i giorni, però c'è un affetto, un ricordo, un'emozione nel ritrovarci. Oggi per esempio ho visto alcuni del mio staff che tu conosci da tanti anni e ho visto proprio l'emozione, e devo dirti anch'io mi sarei emozionato, solo che, cioè, io mi sono molto emozionato quando ho visto Renato, la Silvia, del mio staff, delle persone che non vedevo da tanto, e perché noi ci volevamo bene veramente, cioè ce ne vogliamo, non so, tu hai visto dietro le quinte.
C'era un'attenzione, scusami Andrea, da parte di tuo papà prima e poi anche da parte tua, anche nei confronti dei media locali, che purtroppo non esiste più. Tuo padre aveva un'attenzione per noi anche delle radio regionali che era pazzesca, ci lasciava lavorare, cosa che oggi, lo devo dire a malincuore, è impossibile, è tutto blindato, è tutto off limits.
Allora, chi nasce dalla gavetta come mio padre e chi ha avuto, chi è stato al posto o con nella stessa posizione, diciamo simbolicamente, di chi viene a intervistarti come te, io per esempio ho fatto tante radio e locali, tanta radio in poche radio, però sono stato molte volte anch'io in questa situazione in cui eri tu, no? E quindi per noi era imprescindibile dare spazio alle radio locali, alle televisioni locali, a persone che venivano con il cuore e non perché erano comandati da un caporedattore, venivano per il loro piacere. Questo è molto importante capirlo. Non era il giornalista del telegiornale della situazione che ti diceva: guarda, devi andare lì. Sì, vado, però. Invece, e nel frattempo abbiamo conosciuto bellissime persone come te.
Grazie.
Michele Cupitò, no? Che tu conosci della televisione friulana, adesso mi sfugge il nome della televisione, ma cioè persone che poi in qualche maniera amavano la nostra manifestazione, forse anche di più del grande giornalista pomposo di grande nome che veniva a fare il giornalista, felice di farlo perché si divertiva, però con un altro atteggiamento.
Andrea, 45 edizioni memorabili, 5 telegatti se non sbaglio, forse sono anche di più, quella di cui conservi davvero un ricordo speciale, so che ti faccio una domanda da 100 milioni di dollari, quella veramente dove la lacrimuccia di cui abbiamo parlato dall'inizio sgorga?
La prima indubbiamente è il 99, parlando di quelle fatte senza mio padre, perché poi invece ci sono delle edizioni straordinarie in cui mio padre era ancora in vita, e meravigliose. Mi ricordo quella del 97 con Corona, insomma, forse ti ricordi più tu della, vabbè, adesso mi sfugge, mi sfuggono gli altri nomi, ma insomma erano edizioni veramente piene di emozioni. 99, la prima edizione senza mio padre, fu difficile metterla in piedi, ma bellissima come risultato e come gioia nel vedere che questa cosa era rinata. Repubblica pubblicò la carica dei 200.000 al Festival Festival Bar rinasce il Festival Bar, è rinato il Festival Bar, e in quel momento sentimmo l'emozione del va bene, è rinato, no? Poi io ho sempre nel cuore il 2001 e il 2005. 2001 per tante cose che sono successe quell'anno, molto forti, insomma alcune non bellissime, noi andavamo in onda proprio l'11 settembre e poi, che poi venne spostata al 12, cioè adesso andavamo a 10 e 11, poi facciamo 10 e 12, e poi invece quella del 2005, perché mi divertì molto, avevamo un gruppo di autori divertentissimi come Rocco Tanica del gruppo di Elio le Storie Tese, altri meno conosciuti ma altrettanto divertenti, Nicola Savino eccetera, e poi con Fabio De Luigi si è creata una bellissima amicizia, con la Incontrada, insomma lei porta sempre quell'allegria che in qualche maniera ci vuole, quindi quello fu uno spasso, sia prepararla, farla, e le cose che mi facevano fare erano, cioè mi mettevano in situazioni insomma veramente buffe e divertenti, quindi.
Senti Andrea, appassionato di fotografia e meditazione, hai realizzato documentari archeologici, etnografici, addirittura un progetto per Netflix niente meno che con Leonardo DiCaprio, pratichi di meditazione, letture spirituali, come ti sei davvero avvicinato? Perché era già da un po' che tu comunque praticavi meditazione, ma poi ci sei proprio tuffato, voglio dire.
Allora sì, io mi ci sono tuffato perché sentivo che lì ci sono tante risposte che io stavo cercando. Come dicevo anche poc'anzi, nell'altra, cioè durante la conferenza, io quando è mancato mio padre mi sono sentito morire, perché mi mancava un vero punto di riferimento in termini di amicizia e di sincero amore, e ho pensato di onorare la sua memoria col Festival Bar, quindi in qualche maniera è cambiata la mia vita, e sono rinato non per il Festival Bar, ma lo yoga mi ha aiutato tantissimo, la meditazione. Poi quando decidemmo di concludere l'esperienza, perché ormai vedevamo che si stava pasticciando un po' tutto il mondo della musica, i talent, internet, che in qualche maniera dal 2007-2008 ha avuto il boom, e non
diciamo, perché è una cosa che mi fa un po' incazzare, non hai pestato i piedi a nessuno, perché ogni tanto gira questa notizia nel backstage.
Che cosa? Hai
pestato i piedi a qualcuno a Mediaset?
No, io non ho pestato i piedi a nessuno, Mediaset in realtà li ha pestati a me, se devo dire la verità. Io con Mediaset mi sono comportato sempre in maniera molto onesta e molto chiara, tanto che quando decisi di finire l'esperienza li convocai e li misi al corrente della cosa per tempo, in maniera che loro potessero diventare un altro festival, però insomma a quei tempi c'era una parte del mondo Mediaset che anelava ad impossessarsi del marchio senza averne diritto, no? E questo loro, quell'epoca, quei dirigenti, non sono quelli di oggi, non sono quelli neanche che lavoravano con mio padre, ma in quel momento c'erano alcune persone che pensavano che bastasse un marchio per fare un successo, si sono accorti che non è facile, e loro adesso fanno 17% di media, 18 con per esempio Battiti, però hanno appunto dei blocchi di 35-30 minuti, quindi se mettessero i blocchi che vanno a fare al bar, credo che non arriverebbero al 10%.
Nato e cresciuto a Padova, con qualche puntatina a New York, ma Padova è sempre stato un po' dei Salvetti il quartiere generale.
Sì, indubbiamente, Milano è la città della discografia ed è importantissimo, io ho girato parecchio il mondo, ma la verità è che Padova è una città meravigliosa, un po' come Vicenza e come Verona, non le sentiamo lontane sia Vicenza che Verona, un po' per la vicinanza fisica, ma un po' anche per una vicinanza energetica, sono città della provincia italiana, però con una loro realtà importante, sia imprenditoriale, sia culturale, e sono città, Padova in particolar modo con la sua università, sono città molto cosmopolite, cioè molto internazionali, non sono cosmopolite nel senso come lo è New York, ma hanno in sé, il Veneto in generale e queste tre città hanno sempre dei contatti con altri mondi, e io non riesco a vedermi in un'altra città, ho provato a vivere a Milano, ho provato a vivere a Roma, le adoro, piace, ho degli amici del cuore lì, ma la verità è che Padova è insostituibile.
Con la tua socia storica Miri De Bellesi, Cesani, proprio a Padova, durante la pandemia è nata l'idea, la prima idea del Festival della Consapevolezza. Che cosa accade in quei giorni durante il Festival della Consapevolezza?
Allora, noi da 3 anni lo stiamo facendo e l'idea era un po' di dare una risposta alle necessità del mondo in cui viviamo, della nostra piccola comunità, no? E nei 3 giorni che saranno 20, 21, 22 settembre, che cosa accadrà? Accadrà qualcosa di speciale secondo me, cioè cercheremo di concentrarci non tanto e solo sulle tecniche yoga, sugli ultimi, le ultime scoperte della meditazione. Accadrà che alcune persone che vengono da tutta Italia, per il momento noi tendiamo ad avere ospiti italiani, poi in futuro avremo anche un'edizione un po' più internazionale, si riuniranno a Padova per cercare di dare strumenti per la felicità. La felicità non perché lo yoga e la meditazione garantiscano la felicità, però garantiscono una cosa, di mettersi in contatto con la nostra parte più interiore e quindi da lì cercare di dare risposte più coerenti ai fatti che succedono nella nostra vita, oppure a ciò che veramente può renderci felice. E perché in pandemia è stata generata questa cosa? Perché durante la pandemia eravamo tutti un po' straniti, un po' infelici, no? Ecco, questi 3 giorni sono una risposta a quell'infelicità e a quella sensazione che ci fosse qualcosa di sbagliato anche nella gestione della comunicazione, no? E è come se ci avessero voluto un po' dividere. Allora io e Mirida abbiamo detto no, e noi facciamo un evento che ci unisce. E in quei 3 giorni, io credo, in questo caso la voce del silenzio è il tema del nostro festival. L'anno scorso le connessioni sia dentro di noi sia con l'esterno, e il primo anno, che era appena dopo la pandemia nel 2022, calcola che l'ultimo lockdown qui finì il 16 gennaio di quell'anno, e noi prendemmo come tema la rinascita, sentivamo che c'era quel bisogno. L'anno scorso c'era bisogno di connetterci e adesso, grazie alle connessioni interne ed esterne, c'è cosa il bisogno? Di smettere di ascoltare le voci esterne, il bailame, il chiacchiericcio anche mentale nostro interno, e sentire la presenza di ciò che siamo veramente, della nostra anima, di ciò che ci definisce realmente. Credo che se uno viene a sentire i vari speaker, i vari relatori, sarà costantemente in contatto con questo confronto, confrontarsi con le proprie esigenze profonde, e forse troverà qualche risposta.
Ultima cosa, davvero, credi che avverrà un nuovo umanesimo in questo mondo così afflitto da guerre, carestie, problemi economici?
Io lo vedo già, questo nuovo umanesimo c'è. Noi, sai, c'è la famosa storia che dice che la farfalla prima è un bruco, bruttissimo, anche se molti li amano, però non è bello tanto quanto una farfalla. Cosa succede al bruco? Alcune cellule del suo sistema difensivo, delle difese immunitarie, comincia ad accendersi, proprio sviluppa luce. Il bruco crede di morire, ma sta nascendo la farfalla. La umanità in questo momento ci propone cose molto brutte: guerre, bombardamenti, future malattie, previsioni di malattie, questi grandi. Caso strano, poi i grandi magnati del mondo escono sempre dalle crisi con il doppio o il triplo del loro capitale iniziale, e l'uomo della strada no. Ecco, io invece vedo nascere nella società gruppi, persone che hanno il coraggio di dire la loro verità. Vengono bloccati, non importa, la dicono. Io non sono d'accordo con tutti e tutto quello che viene detto, ma come dice anche lì un bellissimo concetto, io darei la vita perché loro potessero dire la loro verità, sempre che sia nel rispetto, senza odio e senza maleducazione. Ma perché non ascoltare chi in pandemia diceva che c'erano altre soluzioni, o chi adesso, durante queste guerre che ci fanno paura, dicono che forse ci sono delle soluzioni diverse dall'implementare la guerra? Ecco, probabilmente quella umanità che sta nascendo, di cui io vedo già i primi lumini accendersi, in realtà è già una realtà. Qua si tratta solo di aspettare, lasciar parlare il proprio cuore e avere coraggio, che è una funzione del cuore, cuore, coraggio, no? E smettere di sentire tutto ciò che ci vogliono imporre come narrazione ed ascoltare quello che nasce da dentro di noi. Indipendentemente, ognuno di noi avrà una visione diversa, ma la cosa importante è che noi non ci fermiamo a ciò che ci viene raccontato.
Chiediamo davvero, non te lo dico solo io perché te lo chiedono tutti, lo sai che l'attesa per un eventuale ritorno del Festival Bar è altissima. Io gliel'ho buttata lì anche in Arena di Verona ad Amadeus quando era direttore artistico del futuro Festival di Sanremo e conduttore. Volevo capire se tu saresti pronto a rientrare in quel tipo di ambiente e se per caso qualche proposta seria, non svegliamo di che tipo, ti è arrivata sul banco.
Allora, per il Festival Bar ci sono proposte ogni anno, no? Dal dirigente di quella televisione piuttosto che il dirigente di Mediaset, che nel farmi gli auguri mi raccomando, io sono sempre qui quando vuoi uno spaghetto e ci raccontiamo e mi dici se hai intenzione di... Io mi proietto in quel tipo di ambiente? Questa è una bellissima domanda, non ho la risposta, nel senso che... bisogna vedere cos'è l'ambiente. Se io mi proietto nel ragionare di un festival che proponga arte, sogni e sognatori, certamente sì. Però l'ambiente è cambiato molto, io non lo frequento da molto, no? Quindi mi domando se io sia ancora compatibile con certe logiche e con certi valori o disvalori che ci sono oggi. E tu mi dirai, forse l'unica cosa è provare e mettiti alla prova. Prima di fare quel passo ci voglio pensare molto bene. Il Festival Bar, come si vede, è richiesto un po' da tutti. Tutte le televisioni trasmetterebbero domani stesso una edizione del Festival Bar. Non fosse altro perché sono i 60 anni, ma anche perché proprio negli anni me l'hanno continuato a chiedere la Rai, Mediaset e altre televisioni. Però io ci metto molto a prendere decisioni e ho l'abitudine di ascoltare molto il mio cuore, perché so che lui non sbaglia mai. Sono ancora in ascolto.
Perfetto, davvero grazie di cuore ad Andrea Salvetti e sempre sempre viva il Festival Bar. Grazie Andrea.
Grazie a te, è stato bellissimo ritrovarti dopo tanti anni e rivederti così in forma, esattamente come allora.
Grazie mille.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Stella FM. Sono Andrea Salvetti e vi auguro di incontrare la vostra anima.